Chiniamo i capi. Caro Dio, siamo molto grati oggi per la grande effusione della Tua presenza già nel nostro mezzo. E questo pomeriggio ci aspettiamo questo straordinariamente, abbondantemente. Ti ringraziamo per questo meraviglioso cantico da parte di questa valente donna cristiana che ha appena cantato questo inno. Il Tuo Spirito che è sceso, l'interpretazione di ciò, Signore, fa che sia così, noi preghiamo. E Dio, prego che Tu benedica noi tutti e che i nostri cuori possano essere colmati di gioia quando vediamo cadere questo. Caro Dio, preghiamo questo pomeriggio, se ci siano alcuni che non sono pronti ad incontrarti, possa questa essere l'ora in cui prendono quella decisione finale ed entrino in Te tramite la nuova nascita. Concedilo, benedici noi tutti, Signore, che è stato tanto tempo per la strada, preghiamo che Tu ci insegni nuove cose tramite la Tua parola, dacci miglior comprensione tramite il Tuo Spirito, Signore, possa Egli venire a interpretare la parola, il solo interprete che abbiamo è lo Spirito. Preghiamo che oggi Egli ci conceda questo, lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questo basta. Che tempo. E non conosco nessun posto migliore in cui essere che non sia in cielo. Perché proprio ora ne stiamo sentendo l'unzione, vedete? Seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Riuniti nei luoghi celesti. Dio benedica sorella Florence. Lei sta passando un momento di dolore e di ombre. Suo padre è stato appena tolto. E io prego Dio benedici quella figliola. E il fratello Demos, gravato su entrambe le spalle, e il peso di tutti questi convegni e cose simili, anche egli ha bisogno delle nostre preghiere. Dio benedica il fratello Shakarian. Il fratello Carl Williams, sono certamente felice di essere qui in questo convegno con te, in mezzo a tutti questi ottimi fratelli. E ho avuto il privilegio di incontrarne alcuni, ed ora questa è la mia parte conclusiva del servizio, per quanto ne sappia. Perciò, mi aspetto ora di essere in grado di stringere le mani ad alcuni di questi meravigliosi uomini e arrivare a incontrarli, perché mi aspetto di trascorrere l'eternità con loro, in un paese migliore. Solo una piccola cosa, spero che non sarò mal compreso, non una coincidenza, non penso, perché io penso che è stato provvidenziale, che ieri mi è stato dato un regalo da un amico qui, da parte di un mio amico, Danny Henry. Egli era il ragazzo, un giorno nel convegno degli uomini d'affari cristiani in California, avevo una riunione e stavo parlando molto duramente contro la condizione del tempo. E io spero che ognuno lo comprenda, che non ho cattiveria nel mio cuore, non è questo. No, certamente comprenderete che non lo intendo in quel modo, ma devo semplicemente dire quello che mi viene da dire. E poi in seguito ciò, questo ometto, un fratello Battista, e io penso che sia qualche parente di una stella del cinema, e lui scese per mettere il suo braccio intorno a me per dire: il Signore ti benedica, fratello Branham, voglio solo offrire una parola di preghiera. E iniziò a parlare in francese. Il ragazzo non conosce una parola di francese. E qualcuno si alzò, una donna piuttosto grande, credo che venisse dalla Louisiana, le disse: quello era francese. E c'era un uomo laggiù e disse: quello era francese. E loro avevano scritto ciò che era, e ho qui la copia originale. E poi sì, fu il caso che un giovane uomo avanzò dal retro e venne avanti e volle vedere le loro note, e lui era l'interprete del francese delle Nazioni Unite, proprio esattamente francese. E mi piacerebbe leggere questa nota. Questa è la nota originale di uno di loro, e ciò era da parte di quest'uomo che aveva interpretato. Può darsi che io non sia in grado di citare proprio correttamente il suo nome. Ledoux, Victor Ledoux, è un autentico francese. Ora, ecco il messaggio. Poiché tu hai scelto il sentiero stretto, la via più dura, hai camminato di tua propria scelta, hai colto la decisione corretta e precisa, ed essa è la mia via, A motivo di questa importante decisione, una smisurata porzione di cielo ti attende. Che gloriosa decisione hai fatto! Questa in se stessa è quella che farà e farà venire a compimento la straordinaria vittoria nell'amore divino. Quando ho ricevuto quello, sapete, quando la prima volta udì le persone parlare in lingua, io non avrei criticato niente, vedete, perché l'ho visto genuino, ma mi sono sempre chiesto. Però quando avvenne quello, e sapendo qual era l'incarico dietro a ciò, io seppi che veniva da Dio. Poi suo fratello, che è seduto qui, un avvocato molto famoso, mi ha dato un regalo da parte di Danny. Danny ha appena lasciato la Terra Santa e si era disteso sulla tomba, nella tomba piuttosto dove Gesù era stato posto dopo la sua morte. E quando si distese disse che iniziò a pensare a me. E lo Spirito del Signore venne sopra di lui ed egli uscì là sul Monte Calvario dove ebbe luogo la crocifissione, prese un pezzo di roccia. Ed egli ritornò e da ciò mi fece un paio di gemelli da camicia. E li tengo davvero molto cari. Ed ora, questo certamente Danny non lo sa, ma questa mattina, mentre ero fuori in preghiera, ho solo abbassato lo sguardo verso quei gemelli e ognuno di loro, se noterete, è macchiato di sangue e ha pure una linea dritta che attraversa proprio ciascuno. E qui, nel messaggio che egli ha dato da parte di Dio, della dritta stretta via, come ciò proprio coincide, proprio esattamente. Ho pensato che forse è stato piuttosto provvidenziale, ovvero sono certamente grato a Danny. Tu diglielo, fratello, quanto apprezzo quello. E la un'altra cosa strana, ho chiesto a mia moglie la mattina che ho indossato una camicia, che ci dovevo avere un gemello, e lei disse, ho dimenticato di portare i tuoi gemelli, così il Signore me ne ha provveduti alcuni. Oh, è una vita gloriosa, non lo è, fratelli? Camminare solo nella semplicità del Vangelo e non di meno nella sua semplicità è la più grande cosa che conosca, non ne so niente. Ed è perché ciò fu reso semplice che anch'io ho avuto la possibilità di entrarvi, vedete, per la grazia di Dio. Ora, oggi pomeriggio, non voglio occupare molto tempo perché so che andrete in chiesa stasera. Penso che tutti voi visitatori qui dovreste dare un'occhiata sul palco per vedere questi ministri e essi saranno lieti di avervi stasera nel loro servizio, vi faranno bene. Senza dubbio stamattina siete andati in qualche scuola domenicale in città e mentre abbiamo questi convegni, dato che sono gli uomini da fare del pieno Vangelo, penso che dovremmo dare tutto il nostro sostegno possibile alle nostre chiese perché è dove vanno i nostri uomini d'affari. Ed ora è una casa di Dio. E io spero che visitiate qualche chiesa stasera. Domani sera è la chiusura del convegno, credo, e suppongo hanno annunciato l'oratore che sarò qui, se il Signore vuole, per ascoltare il suo messaggio. Dio benedica ognuno di voi. Ora, io non pretendo di essere un predicatore, io sono piuttosto, non ho abbastanza istruzione per chiamarmi un predicatore. Predicatore, quando lo dite, si aspettano che abbiate un paio di lauree all'università e io non ho niente, tranne questa piccola fionda, vedete? E cerco di seguire le pecore ammalate, se ci riesco, per riportarle al pascolo del Padre. E se commetto errori, perdonatemi, non sono un teologo, non critico il teologo, la teologia va bene, è ciò di cui abbiamo bisogno, ma a volte critico la condizione in cui ci siamo messi, ciò non si riferisce a una certa persona, è solo il messaggio. Io vorrei che non fosse il mio, non dovessi fossi io a doverlo dare. Ma ciò mi fa a pezzi, perché sapete che come vi sentite riguardo ai vostri stessi figli, vedete? Tuttavia non detestate dover dare a un figlio un rimprovero, una sgridata, qualcosa del genere. Anch'io sono un genitore, so cosa vuol dire. E io confido che voi mi perdoniate e desidero che facciate questo modo. Mentre siete seduti questo pomeriggio, voglio chiedervi un favore. Ho solo alcune brevissime appunti qui. Come vi ho detto, devo fare questo, trascrivere le mie scritture. Una volta riuscivo quasi a citare la Bibbia a memoria, ma non adesso. Ho attraversato troppe dure battaglie, sono troppo invecchiato per quello. Ma confido che mi ascoltiate solo un momento questo pomeriggio e che voi proprio apriate davvero il cuore e cerchiate di comprendere di cosa sto parlando. Penso dunque che sia meglio, specialmente i pastori della città e dei diversi luoghi, io confido che ascoltiate molto attentamente. Ed ora fate questo, fate con questo nel modo in cui faccio io quando mangio la mia crostata preferita, la ciliegia. E una delle carni che preferisco è il pollo, ma quando mangio un ottimo pezzo di crostata alla ciliegia e trovo un seme, non smetto di mangiare la crostata, butto semplicemente via il seme e continuo a mangiare la crostata, vedete? Se trovo l'osso di un pollo, non butto via il pollo, butto semplicemente via l'osso. Perciò, e se io dicessi qualcosa in qualunque momento su cui non sareste d'accordo, buttate semplicemente via quella parte, e però osservatelo molto bene, siete sicuri che sia un osso, ora vedete? E poi posso anche dire che se è un seme, ricordate, esso dà alla luce la nuova vita. Perciò guardate molto attentamente, possa il Signore benedire. Fratello Carl Williams ha detto qualcosa l'altra sera riguardo al lasciar libero per pregare per gli ammalati, il che sarebbe molto buono. So che sarebbe ottimo, ma noi proprio non siamo preparati qui per quello, per portare una fila di preghiera, e non so se il fratello Oral o qualcuno degli altri fratelli abbia mai avuto delle file di preghiera nei convegni oppure no, non lo so. L'ho provato due o tre volte, ma di solito con una folla come questa si devono distribuire biglietti di preghiera, vedete, allo scopo di farlo, perché non si può, non è un'arena, è una casa di Dio, vedete, è consacrata per questo, e noi si premono e spingono, e se avete i biglietti li allineate ordinatamente. Così Billy mi ha chiesto, ha detto, devo passare a distribuire biglietti, le persone mi chiedono i biglietti di preghiera e ho detto, Billy, lasciamo soltanto che lo Spirito Santo faccia ciò che vuole fare, vedete? Quello, vedete, lasciare che lui magari edifichi la fede ed essere semplicemente guariti dove vi trovate, vedete? Ma vedete, la guarigione divina è di minore importanza nel Vangelo e non potete mai prestare molta attenzione su una cosa di minore importanza. E chiunque lo sa, ma è come un'esca che serve per convincere la gente a credere alla presenza soprannaturale, ovvero a Dio, il soprannaturale è presente. E allora tramite ciò, se riescono a riconoscere la sua presenza, allora sono guariti, vedete, per fede, credendolo. Ora, voglio leggere un po' dalla parola di Dio, il Nuovo Testamento. E poi voglio prendere un testo da questo Nuovo Testamento, da questa scrittura, e parlare questo pomeriggio su un soggetto giusto per un momento. E non voglio trattenervi troppo a lungo in vista dei servizi stasera, ma ricordate, spero di essermi spiegato bene. Date proprio a ciò la vostra attenzione per un po', se volete. Ora, prima di fare questo, chiniamo di nuovo i capi. Sapete, potremmo cantare troppo. Potremmo gridare troppo fino a divenire rauchi e potremmo cantare nel momento sbagliato o gridare nel momento sbagliato, ma c'è una cosa, non siamo mai fuori dall'ordine quando preghiamo. Vorrei che gli uomini preghino in ogni luogo elevando in alto sante mani senza dubitare. Padre, il più grande privilegio che un mortale abbia mai avuto è di chiudere gli occhi, aprire il cuore e parlare a te. E sappiamo che tu ascolti, se potessimo soltanto credere che tu ascolti. Perché Gesù disse, se chiedete al Padre qualcosa nel mio nome, vi sarà concessa. Quello era su condizioni, se non ne avessimo dubitato. Perciò, Padre, aiutaci a credere questo pomeriggio affinché le nostre suppliche vengano concesse e possa non esserci nessuna ombra di dubbio in nessun luogo, ma possa ciò venire a compimento, le cose che chiediamo. E questo è, Dio, affinché il tuo grande nome sia onorato oggi, col portare dentro il tuo regno ogni anima perduta e smarrita che sia sotto il suono della nostra voce o che questo nastro mai raggiunga. Fuori, nei paesi pagani, intorno al mondo dove essi vanno, io prego, Padre Celeste, che non ci sia una persona debole nel nostro mezzo oggi. Quando il servizio sarà finito, possa il Signore Dio salvare ogni anima perduta e guarire ogni corpo malato e riempire di gioia il cuore dei Suoi figli. Ecco perché abbiamo fede, Signore, di chiedere nel nome di Gesù a Dio nostro Padre, perché Egli ha promesso che avrebbe ascoltato e questo è per la Sua gloria. Amen. Nel Vangelo di San Giovanni, al 17° capitolo, iniziando col 20° versetto, vorrei leggere per un testo. Penso sia esatto. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo delle loro parole. Credo che ho il passo sbagliato. Scusatemi solo un momento. Sto cercando la preghiera di Gesù, che ovvero non la preghiera di Gesù, piuttosto ma la sua. Può darsi che qui sul mio testo abbia preso nota di qualcosa da errato. È dove Gesù pregava che, o diceva che come una donna nelle doglie per la nascita del suo bambino, la nascita, il parto. È in Luca o in Giovanni, Jack? Quale si trova? Il sedicesimo di Giovanni. Pensavo fosse giusto, ma non sembrava affatto. Sedicesimo di Giovanni, ventunesimo versetto. Certo, ventunesimo versetto, certo, eccoci. Giovanni, San Giovanni 16:21. Affinché essi possano essere... No, fratello Jack è ancora errato. Il 16:21. Ho il 16° capitolo di San Giovanni, 21° versetto, ma sono errato. Bene, c'è un pasticcio in questa, un miscuglio in questa Bibbia, sì signore. L'hanno stampata sbagliata, sì signore. Sapete cosa? Questa è esattamente la verità. Qui c'è una Bibbia nuova, fiammante, e l'ho appena ricevuta ed è stampata sbagliata. Benissimo, grazie, ti ringrazio moltissimo. 16:21, ti ringrazio moltissimo. Questo è vero. È vero. Una donna, quando ella, in verità vi dico, che voi dormirete, piangerete, farete cordoglio, ma il mondo si rallegrerà e voi sarete contristati. La vostra tristezza sarà mutata in letizia. Una donna, quando è in travaglio, ha dolori, perché la sua ora viene. Ma dopo che ha partorito il fanciullino, ella non si ricorda più l'angoscia per l'allegrezza che sia nata una creatura umana nel mondo. Grazie moltissimo, fratello mio. Lo apprezzo davvero. Ora, quello certamente è un errore di stampa qui nella Bibbia. La pagina è stata inserita erroneamente. Ho trovato semplicemente ciò sulla mia vecchia Bibbia Scofield e ho preso questa e sono corso quassù con essa perché alcuni momenti fa, perché mia moglie me l'ha data come regalo di Natale. Ora, voglio parlare questo pomeriggio su un soggetto che ho annunciato, dolori di parto. Ora, questo suona molto, molto male, però è nella Bibbia. Credo che Gesù qui stesse parlando di, come gli disse, voi sarete nel dolore, ma il vostro dolore sarà mutato in gioia. Parlando qui ai suoi discepoli, sapendo che la nascita del cristianesimo stava avvenendo all'esistenza. Ed ora il vecchio deve morire affinché il nuovo nasca. Per avere qualcosa che partorisce, devono esserci dolori di pena. Ed essi certamente dovevano passare attraverso il dolore della pena e dell'angoscia per arrivare dalla legge alla grazia. La normale nascita naturale rappresenta la nascita spirituale. Tutte le cose del naturale sono simboli dello spirituale. E scopriamo, se guardiamo qua fuori sul terreno e vediamo un albero nella terra che cresce, sta lottando per la vita, quello va a mostrare che c'è un albero da qualche parte, che non muore. Perché esso grida per qualcosa e troviamo che le persone, non importa quanto anziane, quanto ammalate, in quale condizione, esse gridano per vivere. Perché ciò mostra che c'è una vita in qualche luogo dove noi viviamo. Viviamo per sempre. Notate quanto è perfetto. Ora, in 1 Giovanni 5:7, credo sia, se non mi sbaglio, diceva ci sono tre che testimoniano in cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo. Questi tre sono uno. Ci sono tre che testimoniano sulla terra, cioè acqua, sangue e spirito, e loro concordano in uno. Notate ora, i primi tre sono uno. e i secondi tre sono terrestri, i quali concordano in uno. Non si può avere il Padre senza il Figlio, non potete avere il Figlio senza avere lo Spirito Santo, però potete avere l'acqua senza il sangue e il sangue senza lo Spirito. Penso che attraverso le nostre epoche questo è stato dimostrato essere vero: acqua, sangue, Spirito, giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. Quello rappresenta, ovvero è un antesimbolo che si sottrae dalla nascita naturale. Osservate quando una donna o qualsiasi cosa è in travaglio per il parto, la prima cosa che accade è lo spezzarsi dell'acqua, un parto naturale. La seconda cosa è il sangue, e poi viene la vita, acqua, sangue, Spirito. E quello costituisce il normale parto naturale. E così è nel regno spirituale. È acqua, giustificazione per fede, credere a Dio, ricevere Lui quale proprio personale salvatore ed essere battezzati, secondo la santificazione dello Spirito, che Dio netta lo Spirito da tutti gli elementi del mondo e dal desiderio del mondo. E poi lo Spirito Santo viene dentro e dà la nuova nascita e colma quel vaso santificato. Per esempio, in questo modo, ora quello ve l'ho detto, quello che non credete, mettetelo da parte, poi consumate la crostata. Notate, ora un bicchiere si trova fuori nel cortile dei polli. Voi non lo prendete soltanto, lo mettete sul tavolo e lo riempite d'acqua o di latte. No, lo prendete, c'è la giustificazione, il ripulirlo, la santificazione, perché la parola greca santificare è una parola composta che vuol dire nettato e messo a parte per il servizio, non in servizio, per il servizio. Poi quando lo riempite è messo in servizio. Scusate questo ora, non per ferire, ecco dove voi pellegrini della santità, nazareni, non riuscite ad andare avanti fino alla Pentecoste, voi siete stati nettati tramite la santificazione, ma quando eravate pronti per mettervi a servizio tramite i doni a parlare in lingua e altre cose, l'avete rifiutato e vi siete ritirati di nuovo là dentro il recinto, vedete, ecco cosa accade, è sempre quello che succede. Ora, non per criticarvi, ma devo toglierlo dal mio cuore, questo mi ha bruciato in me fin da quando sono stato qui, perciò avrei fatto meglio a dire, giusto se la cortesia di Carl e Demos, loro e voi tutti, cercherò il mio meglio per liberare la mia anima, di ciò vedete poi sta a voi, e il normale rappresenta lo spirituale. Ora, scopriamo allora, e ciò è nato del tutto quando il bambino, di solito, quando dunque l'acqua si spezza, non dovete fare molto a riguardo, e quando il sangue viene, non dovete fare molto a riguardo, ma lo scopo di far arrivare la vita al bambino, dovete dargli una sculacciata e farlo gridare. E questo è una... Ora, senza istruzione, mentre i miei fratelli qui sono così ben istruiti in merito a ciò, la loro... ma io devo ricorrere alla natura per rappresentarlo. Ed eccovi, ecco cos'è accaduto, ci voleva una vera sculacciata per far arrivare questo loro. Ora si ricorre a qualche sorta di colpetto, forse non dovreste sculacciarlo, ma solo scuoterlo un po'. La stessa idea che lui sia nato, a volte lo farà, afferratelo, scuotetelo, se non inizia a respirare, sculacciatelo un po' e poi grida in lingue sconosciute per lui stesso, suppongo, ma lui comunque lui fa del chiasso. E io penso che se un bambino è nato semplicemente di nascita silenziosa, senza alcun suono, senza alcuna emozione, è un bambino morto. Ecco qual è il problema con la Chiesa oggi, il sistema. Abbiamo troppi bambini nati morti. È proprio così. Hanno bisogno di una sculacciata del Vangelo, vedete? E così, per svegliarli, per portarli a se stessi, così che Dio possa soffiare dentro di loro l'alito di vita. E troviamo ora che è così vero. È cruda teologia, ma comunque la verità. Perciò notate, nella nascita di un seme, il vecchio seme deve morire prima che il nuovo possa nascere. Così, di conseguenza, la morte è dura ogni volta. È così, è dolorosa, è penosa. La nascita è allo stesso modo, perché si porta vita nel mondo e ciò è doloroso. Gesù disse che la sua parola era un seme, che un seminatore uscì a seminare, ora ne siamo tutti al corrente. E voglio insegnare questo come una lezione di scuola domenicale, perché è domenica, notate. Dunque, questa parola è un seme. Ma ricordate, il seme produce una nuova vita soltanto quando muore. Ed ecco il motivo per cui fu così duro per quei farisei comprendere il nostro Signore Gesù Cristo, perché erano sotto la legge. E la legge era la parola di Dio in forma di seme. Ma quando la parola fu fatta carne e divenne non legge, ma grazia. Ora, la grazia e la legge non possono esistere allo stesso tempo, poiché la grazia è così di gran lunga al sopra della legge che la legge non figura nemmeno. E perciò fu così duro per i farisei morire alla loro legge così che la grazia potesse nascere. Però essa dovette passare. Le due leggi non possono esistere allo stesso tempo. Non può esserci una legge che dice che potete passare questo semaforo e l'altra dice che non potete passarlo. Una dice che potete e l'altra dice che non potete. E se deve esserci una legge alla volta, forse una volta potreste averlo attraversato, cautela, attraversarlo, ma questa volta è rosso, stop. Vedete, così non ci possono essere due leggi che esistono allo stesso tempo. Ora, notiamo che ciò, sempre il mio pensiero per voi ora, ci vuole dolore, pena, disagio. Guardate come quei farisei morirono a quella legge, attraverso dolore, pena, disagio. Ma ciò doveva avvenire. Ora troviamo che la pioggia che produce il frutto sulla terra è nata, come il poeta disse, nei campi del tuono, in un cielo lacerato, infuriato. Ma se non avessimo il tuono e i cieli lacerati, infuriati, la piccola distillata goccia di pioggia che è stata elevata dai mari e distillata dal sale non nascerebbe. Ci vuole quel fulmine, i tuoni, l'infuriata, tempestosa, spaventosa cosa per produrre tenere gocce di petali d'acqua. Ci vuole dolore per produrre la nascita, ci vuole morte. E mentre le nuvole muoiono, la pioggia nasce, perché la pioggia è una parte di quella nuvola. Una deve cessare affinché l'altra possa esistere. Ora, i miei fratelli qui, alcuni di loro sarebbero in grado, potrebbero dirvi tutte le leggi di quelle cose, e io non posso, ma adesso scendiamo oltre a un'altra cosa, giusto per una piccola dimostrazione, e penso che uno dei più bei fiori, ognuno ha le proprie idee su di essi, ma penso che il più bel fiore che io abbia mai visto da vicino è là nell'est, il nostro giglio di stagno. Quanti hanno mai visto un giglio di stagno? Oh, per me non c'è proprio niente di simile. Ma avete notato cosa doveva essere quel giglio di stagno? Penso a quel che Gesù disse, considerate il giglio, come fatica e fila. Ma non di meno io vi dico che Salomone, in tutta la sua gloria, non fu ornato come uno di questi. Poiché la gloria di Salomone e il suo ornamento era tutto artificiale. Ma il giglio, nella sua bellezza, è la vita che lo rende magnifico. Non qualche imbrattatura artificiale o colore addosso, proprio come le nostre donne. Non penso dobbiate avere tutta questa roba verde, sapete, i paraocchi e sul viso per farvi belle, i paraocchi, sapete, restano in quel modo, con la manicure, no. Tutto per farvi belle. Belle vi rende il buon agire. Se aggiungete un po' di atti 2-4, lo mescolate tutto insieme, piccolo Giovanni 3-16, sorpasserà qualsiasi cosa che Max Factor abbia mai provato a truccare. Vedete? Vostro marito vi amerà di più, ciascun altro lo farà, sono certo anche Dio. Il giglio, disse lui, consideratelo, come cresce, fatica, deve sollevarsi. Questo piccolo giglio di stagno, guardate da dove è passato. sporcizia, melma, fango, acque fangose, acque sporche. E ha spinto il suo cammino attraverso tutto ciò, questo piccolo germe di vita, e esso stesso si fa strada al fondo dello stagno dove si trovano le rane e cose simili. E poi si porta in alto attraverso tutto quello, ma quando arriva nella presenza del sole, è nato. Il piccolo seme si apre alla vita. Non può farlo finché non passa attraverso tutto quel processo. Deve passare attraverso quello, è ciò che lo forma. È a causa che il sole stesso è ciò che lo attira. E quando arriva del tutto al di sopra di tutte le acque sporche, la melma e così via, allora è così felice, emette semplicemente la sua vita gratuitamente. Ed è una magnifica vita quando arriva nella presenza di ciò che lo attira in alto. E penso sia un magnifico simbolo della vita cristiana. Quando qualcosa vi attira fuori dal mondo, finché un giorno nascete proprio nella sua presenza, tramite lo Spirito Santo, quanto è meraviglioso. E se cercate di aiutarlo, lo uccidete. Come un piccolo pollo quando sta per nascere, sapete? Se avete mai notato uno di quei piccoli tizi, proprio al di sopra del suo beccuccio, o qualsiasi uccello che nasce da un uovo, esso matura questo vecchio guscio d'uovo, la vecchia parte interna dell'uovo deve marcire. E serve questo beccuccio e graffiare avanti e indietro finché si libera dal guscio. Giù in Kentucky, da dove vengo io, lo chiamiamo aprirsi un varco. Aprirsi un varco. Non si è mai trovato un modo migliore, vedete? Vedete? Perché è la via provveduta da Dio. E se cercate di aiutarlo, lo ucciderete. Se togliete il guscio da lui, morirà, vedete? Deve faticare, sforzarsi e rompere. Ecco il modo in cui deve fare un cristiano. Non è qualcuno che vi stringe solo la mano portandovi dentro. Voi dovete stare là finché morite, marcite e siete nati nel regno di Dio. È la via provveduta da Dio. Non entrate col registrare o con lo stringere le mani, unirsi, pompare su, tirare giù. Voi dovete semplicemente allontanarvi dal vecchio guscio. Notate, non è mai stato trovato un modo migliore. Non è mai stato trovato un modo migliore affinché l'uomo, il bambino, ottenga ciò che vuole, oltre al modo di Dio. Ora, quando quel piccolo neonato nasce, potreste mettergli una campana qua giù, vicino alla sua piccola culla, e dire: figlioletto mio, io sono un teologo in materia. Ho letto molti libri su come allevare un bambino. E ti dico, tu sei un figlio moderno. Sei nato in una casa moderna, da un genitore moderno. Quando hai fame, o hai bisogno della mamma o di me, suona soltanto la campanella. Non funzionerà mai. L'unica maniera che può ottenere ciò che vuole è gridare. Quella è la maniera di Dio. E quella è la maniera in cui noi otteniamo ciò che vogliamo, è chiederlo a gran voce. Gridate, non vergognatevi. Dite, ho fame di Dio. E non importa se i diaconi, i pastori o qualunque cosa sia attorno, urlate a ogni modo, se i Johnson seduti là, che differenza fa? Gridate, ecco il solo modo che c'è per ottenerlo. Fino a che ricevete aiuto. Egli lo insegnò quando era qui sulla terra, sapete, riguardo al giudice iniquo. Una piccola goccia di rugiada. Non conosco la formula. Forse sarebbe una scienza, qui lo dirò proprio nella maniera che penso. Potrebbe essere qualche specie di gruppo congestionato, di atmosfera, venuto insieme in una notte oscura. E ciò cade sulla terra. E quando lo fa, nasce nella notte. Ma al mattino giace là, freddo e tremolante, su un piccolo filo d'erba o appesa sulla corda del vostro bucato. Ma lasciate soltanto che il sole salti fuori una volta. Avete notato quanto diventa felice? Essa luccica proprio e palpita. Perché? Sa che è quella luce del sole che la attirerà di nuovo nel posto in cui era al principio. E così è ogni uomo e donna che è nato dallo Spirito di Dio. C'è qualcosa riguardo a ciò quando la luce si protende su di noi, che siamo felici perché sappiamo che stiamo tornando al luogo da cui siamo venuti, dal seno di Dio. Può luccicare di gioia quando il sole la incontra, naturalmente, sapendo che sta andando nel luogo da cui è venuta. Le piccole cose grezze, ma potremmo continuare con esse, ma troviamo qualcos'altro. Sappiamo che il vecchio seme deve, prima che il nuovo seme possa uscire dal vecchio seme, deve marcire, assolutamente, non morire soltanto, ma marcire dopo che è morto. E sappiamo che è vero. È la stessa cosa nella nuova nascita. Noi non torniamo indietro, ma andiamo avanti quando si è nati di nuovo. Ed ecco perché penso che oggi abbiamo tante, così, piuttosto, non tante nuove nascite genuine. È perché il seme è, forse simpatizzerà con la parola o la persona, ma loro non vogliono marcire al vecchio sistema in cui si trovavano. Non vogliono uscirne. Vogliono rimanere nel vecchio sistema e affermare di avere la nuova nascita o il messaggio dell'epoca. E l'abbiamo constatato sotto Lutero, Wesley, i pentecostali e tutte le altre epoche. Cercano ancora di restare aggrappati al vecchio sistema e affermare di avere quello, ma l'epoca del vecchio sistema deve morire, marcire, allo scopo di produrre quella nuova. E si vogliono ancora restare attaccati. Notate, sanno che il vecchio sistema è morto, ma non vogliono proprio marcire adesso. Ora, marcire è quando ciò è veramente abolito. Quando una richiesta viene fatta che si sono nuovi nati, però una richiesta è soltanto un segno generato. Il marcio dà alla luce la nuova nascita. Deve marcire da ciò, proprio come l'abbiamo fatto in tutte le epoche, attraverso la Wesleyana e tutto di seguito, ma la faccenda è, dopo di ciò, la nuova nascita è nata. Wesley oppure Lutero venne avanti con una parola, il giusto vivrà per fede. Ebbene, lui non poté stare attaccato ancora al vecchio sistema, dovette uscirne. E poi, quando i calvinisti portarono la Chiesa anglicana in una tale condizione sotto la dottrina calvinista, fino a che Dio suscitò una dottrina arminiana, che fu John Wesley, il vecchio sistema dovette morire allo scopo di cominciare il nuovo. E quando l'epoca di Wesley cessò, e tutte le piccole epoche, ovvero le foglie che spuntarono sullo stelo, ovvero sull'infiorescenza nel tempo di Wesley, vedete, quando la Pentecoste uscì con la restaurazione dei doni, loro dovettero uscire dalla Battista, dalla Presbiteriana, dai Pellegrini della Santità, dai Nazareni, dalla così chiamata Chiesa di Cristo e da tutto quello. Dovevano uscire da ciò, marcire da ciò, per accettare la nuova nascita. Siete sempre chiamati pazzi. Ma è come disse Paolo quando marcì da quel che lui una volta rivendicava, disse, nella maniera che è chiamata eresia, quella è la maniera in cui adoro l'Iddio dei nostri padri, nella maniera che è chiamata eresia, vedete, egli aveva accettato la nuova nascita, che il Vecchio Testamento aveva dato la nascita al nuovo, e lui doveva marcire dal vecchio e renderlo semplicemente un'ombra, allo scopo di essere, ecco per l'appunto dove siamo noi adesso. Ora, sopportatemi, ma è la mia idea. Le chiese sono diventate così sistematicamente, tanto che non potete entrare in una a meno che non vi apparteniate. Dovete avere una tessera d'associazione o qualche specie di identificazione, e nel credere questo, la sola porta che presso poco è aperta sono questi uomini d'affari. E finché essi non sono un'organizzazione, posso unirmi a loro e arrivare a portare il messaggio, il quale sento che sul mio cuore per le persone, ma è diventato così sistematico e io amo voi gente pentecostale e la Pentecoste comunque non è un'organizzazione. Vi chiamate voi stessi così. La Pentecoste è un'esperienza e non una denominazione. Ma vedete, la faccenda è che è così difficile per molti uomini quando Quantunque lo osservano e lo credono, la vedono così identificata da Dio nella parola, tuttavia è così difficile marcire a quella cosa in cui sono stati. Cosa farei? Dove tengo il mio pasto? Cosa? Dio è il tuo pasto. Dio è la cosa per te a cui aggrapparti. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E lo lascerò stare a questo. Sapete di cosa sto parlando? Ci è detto dai profeti di Dio che dobbiamo avere una nuova terra, un nuovo cielo e una nuova terra. Se volete la scrittura riguardo a ciò, è Apocalisse 21, potrei citarvela. Ce l'ho qui. Giovanni disse, io vedi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano passati. Ciò era passato. Ora, se dobbiamo avere una nuova terra, la vecchia terra e la nuova terra non possono esistere allo stesso tempo, ovvero il nuovo mondo e il vecchio mondo, non possono esistere allo stesso tempo, non possono esserci due ordini di mondo insieme allo stesso tempo. Ora, lo scopo di ottenere la nuova terra, la vecchia deve morire. Ora, se la vecchia deve morire, allora ciò causa dolore di parto ora, per una nuova. E poi, se un dottore andasse a esaminare una paziente che fosse in travaglio, ora, una delle cose che il dottore farebbe, che parlo nella presenza di due o tre, lo so, di buoni dottori di medicina qui, dottori cristiani, e io vorrei chiedervi questo. Una delle prime cose che il dottore fa dopo che ha visitato la paziente è di misurare il tempo della durata dei dolori. I dolori di parto. Lui calcola la durata dei dolori, quanto sono vicini sono di seguito e quanto più violento ognuno diventa, uno diventa più forte dell'altro. E il prossimo è ancora più forte e diventano più intensi. Ecco come diagnostica il caso, dai dolori di parto. Ebbene, se il mondo deve cedere alla nascita di un nuovo mondo, esaminiamo semplicemente alcuni dei dolori di parto che abbiamo sulla terra. E poi vedremo presso a poco in quale giorno e fino a che punto lei è in travaglio. La prima guerra mondiale mostrò grandi dolori di parto. Mostrò uno dei primi dolori di parto del suo entrare in travaglio. A causa di quel tempo, per lei, avevamo prodotto delle bombe e avevamo mitragliatrici e gas tossico. E voi ricordate, forse molti di voi no, io ero soltanto un ragazzino di circa 8 anni, ma ricordo che loro parlavano di questa iprite o gas al cloro e così via, come semplicemente sembrava che proprio partirebbe, diceva, brucierebbe l'intera terra, ucciderebbe tutti. Ebbene, cioè, potrebbe essere una rottura di quello, solo i venti che lo soffierebbero attraverso la terra, e come tutti erano spaventati a morte da quella grande arma di gas tossico, la terra lo subì, ebbe i suoi primi dolori di parto. E scopriamo ora che abbiamo avuto una seconda guerra mondiale, e i suoi dolori furono molto più grandi, cioè sempre più tremendo i dolori di parto della terra. Essa dovette quasi cedere durante il tempo della bomba atomica, perché avrebbe distrutto un'intera città. Fu molto più grande dei dolori della prima guerra mondiale, della distruzione per la terra. Ora, lei sa che il suo tempo di liberazione è imminente. Ecco la ragione per cui è così nervosa, agitata come lo è, e perché c'è una bomba all'idrogeno e missili nell'aria che potrebbero distruggere l'intero mondo. Una nazione ha paura dell'altra, non importa quanto sia piccola, hanno quei missili che loro pretendono soltanto, uno di loro li possono dirigere tramite le stelle e lasciarli cadere in qualsiasi luogo vogliono. La Russia, come ho detto, ho sentito al notiziario l'altro giorno, pretende di poter distruggere questa nazione e impedire agli atomi o cose del genere di distruggere la sua nazione. Noi non sappiamo cosa fare in merito a ciò, tutti fanno queste affermazioni ed è così. La scienza della gente ha fatto irruzione nel grande laboratorio di Dio fino a che distruggeranno se stessi, e Dio lascia sempre che la sapienza si distrugga da sé. Dio non distrugge niente, l'uomo distrugge se stesso tramite la sapienza, come fece al principio, prendendo la sapienza di Satana invece della parola di Dio. Ora, essa sa di dover cedere, non può resistere a ciò. La Russia, io credo, distruggerebbe questa nazione oggi se pensasse che potesse distruggerla e poi preservare se stessa. Ognuna di quelle piccole nazioni potrebbe farlo, però hanno paura, perché sanno che questo mondo non può resistere nella sua orbita sotto tali condizioni. Perciò il mondo sa che i suoi dolori di parto sono così grandi che deve cedere. Sta per esserci una nuova nascita, nata, imminente. Sono grato per questo. Sono stanco di questo. Ognuno sa che qui c'è il luogo della morte, della pena e di tutte le specie di discrepanze e così via. Sono lieto che deve cedere. Sono lieto che quel tempo è imminente. Come Giovanni disse in passato, sì, vieni, Signor Gesù. Ora, essa deve marcire, di certo, come ho detto, allo scopo di portare la nuova nascita. E guardate in che cosa è marcita. Notate, fratelli miei, è totalmente marcia. La sua politica, i suoi sistemi sono tanto marci quanto possono esserlo. Non c'è un osso sano in essa, nei suoi sistemi mondiali. La sua politica e la sua politica religiosa e qualunque cosa sia, uno dice sono democratico, sono repubblicano, sono metodista, sono battista. Ebbene, l'intera cosa è marcia fino in fondo all'anima. Deve esserci qualcosa che cede. Non può resistere. Se metteste un George Washington, un Abraham Lincoln in ogni contea in questi Stati Uniti, tuttavia non potrebbe ritornare. È al di là della redenzione. C'è solo una cosa che può aiutarla ed è la venuta del Creatore. Amen. Essa sa di dover cedere. Essa è in dolore, in pena. Uno non sa cosa fare. Uno guarda in questa direzione, uno in quella direzione, ogni cosa, uno ha paura dell'altro. Uno cerca di fare qualcosa che distruggerà questo, questo cerca di contraddire quello, di distruggere l'altro, fino a che oggi hanno ciò nelle mani di uomini peccatori che potrebbero distruggere l'intero mondo nel tempo di 5 minuti, vedete? Perciò essa sa che non può resistervi. La gente sa che non può resistervi e il mondo sa che stanno per farlo. Che accadrà? Poiché Dio disse che lo fu. Tutti i cieli e la terra saranno in fiamme, ci sarà un rinnovo dell'intera cosa, così che un nuovo mondo possa nascere. Dio l'ha profetizzato. È marcia in tutti i suoi sistemi e deve farlo per marcire. Ecco perché essa, ho detto, è così nervosa, è rossa in viso, è turbata, e terremoti in ogni luogo, e su e giù per la costa, e le onde della marea in Alaska, e che scuotono su e giù la costa, i terremoti così simili, la gente che scrivi, dobbiamo abbandonarla, vedete, non sanno cosa fare, non c'è una zona di sicurezza, tranne che una, ed è Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, e c'è solo una cosa che è la zona di sicurezza, ed è Lui, tutto al di fuori di quello perirà, proprio tanto certo quanto Dio disse così. Guardiamo ora il libro del medico, se essa si trova in questa specie di condizione e vediamo se questo è tenuto a cadere, quando la nuova terra deve nascere. Matteo 24, nel libro del medico, che è la Bibbia, e vediamo quel che è profetizzato, quali sarebbero i suoi sintomi. Ora, se un medico conosce i sintomi del parto di un bambino, è proprio vicino al tempo che il bambino deve venire e prepara ogni cosa, perché sa che quello è il tempo in cui il bambino deve nascere, perché tutti i sintomi lo mostrano. L'acqua si è spezzata, il sangue, e ora è tempo, il bambino si è abbassato ed è tempo che il bambino nasca. E perciò a questo scopo prepara ogni cosa. Ora Gesù ci disse proprio esattamente quello che sarebbe avvenuto proprio in questo tempo. Ce l'ha detto in Matteo 24 che la Chiesa, la vera Chiesa e l'altra Chiesa, sarebbero la Chiesa naturale e la Chiesa spirituale, sarebbero così simili, imitatori, tanto che ingannerebbe gli stessi eletti se fosse possibile. Nel modo in cui avvenne ai giorni di Noè, come mangiavano, bevevano, si sposavano, davano in matrimonio, e tutta questa immoralità del mondo che vediamo oggi. La Bibbia, il libro del medico, disse che sarebbe accaduto. Perciò quando vediamo questo accadere, sappiamo che la nascita è vicina. Deve esserlo, sì signore. Ora, noi osserviamo quello, quale nazione, non quale nazione, ma un mondo. Ora Israele, la Chiesa, cominciamo con lei alcuni minuti e seguiamola per i prossimi 10 minuti forse. Israele ebbe dolori di parto sotto ogni profeta che venne sulla terra. Ebbe dolori di parto al suo messaggio. Perché lo faceva? Il profeta aveva la parola e lei aveva seminato così tanto marciume e fatto così tanti ordini sistematici nella sua esistenza, fino a che questo profeta la scuoteva dal suo fondamento. Erano odiati da tutti. Sì, perciò, quando Dio mandava un profeta, la Chiesa stessa entrava nei dolori di parto, perché il profeta, la parola del Signore viene al profeta e solo a lui. Cioè, la parola che è parlata per quel giorno è resa manifesta dal profeta di quell'epoca. Lo è sempre stata. E le chiese formavano tanti sistemi intorno alla parola, tanto che quando egli veniva le confondeva, aveva dolore di parto. Che cos'era? Di nuovo la parola, indietro alla vita. I sistemi non hanno vita, è solo la parola di Dio che ha vita. I sistemi che sono formati attorno ad essa non hanno vita. È la parola che dà vita. Il suo messaggio scuoteva il rimanente indietro alla parola. Un piccolo gruppo uscirà e crederà, talvolta forse nel tempo di Noè, solo circa 8 persone, ma ad ogni modo Dio scosse il rimanente e distrusse il resto, doveva scuotersi via. Ciò lo ha fatto giù attraverso le epoche finché alla fine la Chiesa partorì loro un figlio uomo. E quel figlio maschio era la parola, essa stessa fatta carne. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, e la parola fu fatta carne e abitò fra noi. Egli sconfisse ogni diavolo, ogni potestà sulla terra che venne contro di lui solamente con la parola del Padre. Ogni tentazione che Satana gli diede, egli sgridò Satana, non con le sue proprie capacità che aveva, ma con la parola di Dio. Sta scritto, sta scritto, sta scritto, poiché egli era la parola. Quando Satana volò contro Eva, lei non era la parola, così fallì. Quando volò contro Mosè, fece la stessa cosa, ma quando colpì quel figlio di Dio, egli era 10.000 volt, ciò gli fece saltare via l'ampio piumaggio quando ritornò e disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma ad ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Là c'era quel figlio maschio fatto carne, l'eterna parola di Dio, lui stesso manifestato in un corpo di carne qui sulla terra per rappresentare la parola. Ecco come egli conosceva quel che era nei loro cuori, ecco come poteva dire a Filippo dov'era, chi era, poteva dire a Simon Pietro chi lui era, lo disse alla donna al pozzo, perché egli era la parola. Esatto. La Bibbia dice in Ebrei al 4 capitolo, la parola di Dio è più affilata, più potente di una spada a doppio taglio, che taglia pezzi anche fino al midollo dell'osso, è un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Ebbene, quei ciechi sacerdoti farisei non riuscivano a vedere che quella era la parola resa manifesta, perché erano avvolti in un sacerdozio, in un sistema, e il vecchio sistema doveva cedere. Era la parola, ma quello che era stato promesso era stato adempiuto, perciò se era adempiuto doveva marcire. Essa era la pula, il seme andò avanti. Mosè non avrebbe potuto portare il messaggio di Noè, neanche Gesù avrebbe potuto portare il messaggio di Noè, perché era un'altra epoca. E il vecchio seme andava bene, ma servì al suo scopo ed era morto e non era più la trasformazione dal vecchio al nuovo, dove la vita si trovava. Era quel che preoccupava la gente, quel che li preoccupa ancora oggi. Noi non stiamo costruendo un muro, come se cominciamo col messaggio di Lutero, scendiamo dritto in una linea retta e nel messaggio pentecostale, stiamo voltando un angolo, stiamo costruendo un edificio. La parola di Dio è il progetto. Chiunque può far andare una linea retta, ma serve un muratore per voltare l'angolo. Ci vuole la potenza di Dio per farlo. Ci vuole un unto dal cielo che sia mandato giù a farlo. Ci è voluto in ogni epoca. E nell'epoca dei profeti, la parola del Signore viene per mezzo di quei profeti e loro voltano quegli angoli, fanno quelle differenze, ma i costruttori volevano costruire un muro. Non è affatto un muro, è un edificio di Dio. Ora, percepiamo e sappiamo che questa è la verità, che i sistemi erano marciti in ogni epoca e ognuno dei loro sistemi dovette marcire e scomparire fino a che ella generò quella chiesa. Da quella sporcizia putrefatta si fece innanzi la parola stessa. La parola del Signore veniva ai profeti. Non veniva mai ai sacerdoti. Essa veniva ai profeti. E notate, e quando lo fece, alla fine, quella parola nacque completamente qui, in carne umana. La pienezza della Deità corporale riposava in Lui. Egli era la parola. I profeti sono parte della parola, la parola per la loro epoca. Noi oggi, che seguiamo la parola, siamo parte della parola, ma egli era l'intera pienezza della parola. Egli era la parola. Disse, quando lo accusavano di farsi uguale a Dio perché era il figlio di Dio, gli dissero, bene, tu fai di te stesso Dio. E gli disse, non è scritto nelle vostre leggi che chiamate dei i profeti, quelli a cui veniva la parola di Dio? E lo erano. Allora come potete condannare me quando dico che sono il figlio di Dio? Dove la pienezza della deità corporale riposava nel figlio di Dio. Egli era la piena manifestazione di Dio. Ecco quel che alla fine i dolori di parto sotto quei profeti. Ebbene, loro, essendo la parola, indicavano quella pienezza di se stessi, la pienezza della parola. E poi alla fine i sistemi si spensero finché la parola fu fatta carne e dimorò fra noi. Osservate come fu rappresentato in Giacobbe. Osservate come fu rappresentato in Giuseppe, esattamente, amato da suo padre, odiato da suo fratello, senza una ragione, lui era spirituale, poteva predire cose, interpretare sogni, non poteva evitare di essere così, era nato proprio così, era predestinato ad esserlo, però fu odiato dai suoi fratelli e alla fine fu venduto per 30 pezzi d'argento, circa 30 pezzi, e fu portato in alto, posto alla destra di Faraone, guardò nella sua prigione, c'era un maggiordomo e un panettiere, uno fu perduto e l'altro salvato, Gesù nella sua prigione sulla croce, uno fu perduto, uno fu salvato, esattamente, e poi fu innalzato nei cieli e si sedette sul trono di Dio. E quando egli uscirà di nuovo, ci sarà un suono che sarà emanato, piegate il ginocchio, ed ogni lingua confessò. E quando Giuseppe lasciava il trono e si incamminava innanzi, una tromba suonava, ogni ginocchio doveva piegarsi, Giuseppe sta arrivando. Così un giorno la grande tromba di Dio suonerà, e i morti in Cristo risorgeranno, e ogni ginocchio si piegherà, e ogni lingua confesserà di questa parola. Ma in seguito che cosa avviene egli? Perché cosa viene qui? Notate, lei diede alla luce questa completa parola che fu fatta carne sotto il dolore di parto dei profeti che suonarono a tutta forza, egli viene, egli viene, egli viene. Ora, tuttavia, lei fu senza un profeta per 400 anni, in accordo alla storia e la scrittura, da Malachia fino a Giovanni. Ebbero soltanto teologi, sacerdoti, pastori. Ora, possiamo qui immaginare che senza quello, in che specie di condizione marcia deve esserci trovato il loro sistema? 400 anni senza un messaggio diretto del così dice il Signore da parte di Dio. Così i sacerdoti, i profeti e così via, l'avevano portato in una terribile confusione, lei era marcia. Allora Giovanni, il promesso Elia di Malachia 3, non Malachia 4, Malachia 3, perché Gesù disse la stessa cosa in Matteo, all'undicesimo capitolo, quando l'occhio d'aquila di Giovanni fu velato, come credo esprime le epoche primitive di Pember, e disse, andate a chiedergli se è lui quello o dovremmo aspettarne un altro, vedete? Ed egli disse, Gesù, dopo aver rimandato i suoi discepoli, dopo che disse loro di rimanere alla riunione e osservare cosa accadeva, e andate a mostrare a Giovanni queste cose, benedetto colui che non è scandalizzato. Ed egli si voltò a guardare verso i suoi discepoli, la gente che stava parlando, e disse, cosa usciste a vedere quando andaste a vedere Giovanni? Disse, usciste a vedere un uomo in soffici vesti? E disse, io vi dico, quello è il genere che sta nei palazzi dei re. Disse, usciste a vedere una canna diminata dal vento, in altre parole barcollò egli a causa di ogni piccola cosa che si presentava, gli dirò se solo cambierai bandiera e ti unirai al nostro gruppo possiamo darti un migliore salario, non Giovanni, se soltanto predicherai contro questo e quello ebbene puoi unirti ai nostri gruppi, non Giovanni. Disse allora cosa usciste a vedere, un profeta? E io vi dico più che un profeta. Perché se potete riceverlo, questo è colui di cui fu parlato dal profeta dicendo io manderò il mio messaggero innanzi alla mia faccia per preparare la via, quello è Malachia 3.1, non Malachia 4 affatto, quello è diverso perché quello lì avviene, il mondo sarà bruciato immediatamente e i giusti cammineranno fuori sulle ceneri degli empi. Ora notate, il suo messaggio non li destò mai molto dal loro sonno ecclesiastico. Dicevano soltanto, oh c'è un pazzo laggiù, scartatelo presto, ha chiamato se stesso pazzo, cerca di annagare la gente laggiù nell'acqua, vedete, bene, non c'è niente in quel vecchio, ebbene, non indossa neanche il giusto tipo di abiti, ha una pelle di pecora avvolta attorno a lui, così, è così povero come il tacchino di Giobbe, ebbene, da quale seminario è mai venuto fuori, quale carta d'associazione ha, non coopereremo affatto nelle sue riunioni, lo lasceremo stare tanto laggiù e lo faremo morire da fame, vedete. Il mondo non è cambiato molto e neanche i suoi sistemi, ma lo lasceremo semplicemente stare laggiù, non alcuna. Sapete perché lui non lo fece? Ricordate, suo padre era un sacerdote, ma perché non seguì la linea di suo padre, che era usanza che i figli facessero in quei giorni? Perché aveva qualcosa, un messaggio troppo importante, doveva introdurre il Messia. poiché lo Spirito Santo aveva detto così, quel piccolo rimanente che era stato riportato tramite il messaggio di Gabriele laggiù, sapeva che sarebbe stato così. Pertanto ci è narrato che a circa 9 anni se ne andò nel deserto, dopo che aver perso suo padre e sua madre, se ne andò nel deserto perché doveva udire con esattezza, perché là nel grandissimo edificio della teologia avrebbero detto: ora so che si ritiene che tu sia colui che annuncia il Messia, Isaia disse che saresti venuto, perciò tu sarai quella voce. Ora non pensi che fratello Jones qui risponda esattamente proprio a quello? E sarebbe stato facilmente persuaso, ma non imparò mai nessuno dei loro sistemi, il suo messaggio era troppo importante e gli uscì nel deserto per restarci. Notate, il suo messaggio non era come un teologo, egli usava simboli. Diceva: oh voi generazione di serpenti, chiamando quegli ecclesiastici serpenti. Questo è una delle brutte cose che aveva trovato nel deserto, una delle cose furtive erano i serpenti. E pensava: questo è proprio il miglior paragone che conosca. Dice: voi generazione di vipere, chi vi ha messo in guardia dall'ira a venire? Non cominciate a dire: apparteniamo a questo e a quello, perché Dio da queste pietre è in grado di suscitare figli ad Abramo. Queste pietre, ciò che si trovava nel deserto sulla riva del ruscello, anche l'ascia, quella che aveva usato nel deserto, è posta alla radice dell'albero, quello che vedeva nel deserto. Ogni albero che non produce buon frutto sapeva dove prendeva la sua legna da ardere, vedete? Viene abbattuto e gettato nel fuoco, ne faceva legna da ardere, vedete? Il suo messaggio non era un ecclesiastico affatto. Era secondo la natura, nel deserto. Però aveva il messaggio da annunciare e aveva la fede nel suo messaggio per dire: quel Messia è tenuto a venire, e tanto che egli è proprio qui in mezzo a voi ora. E vi dico, c'è uno che si trova in mezzo a voi, che non conoscete, di cui i calzari non sono degni di portare. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Chi è costui Giovanni? Non lo so. Ma un giorno arrivò là un giovane che scese al fiume. Un uomo dall'aspetto comune, proprio il vecchio Giovanni Battista si trovava là, e benedetto vecchio profeta, e guardò là dall'altra parte del Giordano e disse: ecco, là c'è l'agnello di Dio che toglie il peccato nel mondo. Come lo riconosci, Giovanni? Colui nel deserto che mi disse di andare a battezzare in acqua, disse, colui sul quale vedrai lo Spirito discendere, egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo. Il suo messaggio non poteva venire da un punto di vista teologico né da qualche sistema di credo fatto dall'uomo, doveva venire direttamente da Dio. Perché il suo messaggio non li scosse molto, pensavano: oh, ha detto che l'ha visto, ne dubito molto, non ho visto niente, ho guardato, oh, ma non sono riuscito a vedere niente riguardo ciò, dicevano i sacerdoti e loro, ma egli lo vide e noi sappiamo che lo vide. Certo che lo vide, ma vi accorgete cosa portò ciò? Non li destò dal loro sonno, proseguirono dritto e gli tagliarono proprio lo stesso la testa. Ma ciò non li destò mai, però colpì il rimanente, colui che aveva la vita in sé. Quel piccolo gruppo, Anna e Simeone e alcuni di quelli che stavano tutti aspettando la venuta del Signore. E Anna nel Tempio, cieca, una profetessa che serviva il Signore con preghiere. E poi un giorno, mentre era nello Spirito, e Simeone aveva profetizzato, e disse, un uomo anziano disse: lo Spirito Santo mi ha detto che non vedrò la morte finché non vedrò il Cristo del Signore. Bene, alcuni sacerdoti, sapete, dice, un povero vecchietto, è soltanto un po' fuori strada, sapete, ha un piede nella fossa e l'altro ci sta scivolando dentro, bene, lasciatelo da solo, è un vecchio onorabile, ma è un po'... Ma vedete, cosa aveva lui? Ciò gli fu rivelato dallo Spirito Santo. Quella è la stessa cosa che vi è rivelata questo pomeriggio. Lo Spirito Santo vi ha portati qui per qualche ragione, lo Spirito Santo. Osservate qui questi sacerdoti ecclesiastici che provengono battisti, cattolici e tutti, sono stati mossi dallo Spirito Santo, loro è qui. Così lo Spirito Santo si è mosso su di loro ed essi sono stati a cercarlo, bramando. Poi proprio in un giorno, sapete, non avevano la televisione, grazie al Signore, per quel giorno, così essi... E si stavano in basso sui pendii della Giudea, là era nato un neonato, una stella era apparsa e così via. Ma dopo 8 giorni la madre presentò il piccolo neonato avvolto in fasce, era la fascia per i neonati, mi ha detto che non avevano niente da indossare, era come un piccolo brandello da un giogo di un bue, mi è stato detto, quello era la sua fascia per neonati. E ecco arrivare Giuseppe e loro che entrarono in questo piccolo neonato, e immaginerei che le madri si stessero indietro a distanza con i loro piccoli bambini con ricamo e ogni altra cosa, dicevano, guardate là, vedete, eccola là, eccolo, vedete, lei era gravida da quell'uomo, eccola venire, state lontane da lei, no? Mantenetevi a distanza. Pensano ancora la stessa cosa, ma Maria, con quel piccolo neonato in braccio, Non faceva alcuna differenza cosa pensavano loro, lei sapeva di chi era il figlio. Così ogni credente che accetta la parola di Dio nel proprio cuore, non mi importa quello che i sistemi dicano, voi sapete che cos'è. È una promessa di Dio. Vi è stato rivelato dallo Spirito Santo quando siete stati adombrati con la sua potenza. Sapete in che posto è. Nessun uomo ha diritto di predicare il Vangelo fino a che non ha incontrato Dio là nella parte lontana del deserto, in quel cespuglio ardente dove non c'è nessun sistema ecclesiastico al mondo che possa dissiparlo da voi. Voi eravate là, ciò è accaduto a voi. Non mi importa cosa dicono i sistemi, voi ne siete un testimone. Alleluia. Mi sento come quel vecchio di colore di cui stavo parlando, non ho spazio qua su ora. Vedete, mi sento molto religioso in questo momento, mentre penso, e questo è giusto, Dio stesso è rivelato a voi. Simeone aveva la promessa, seduto là nel suo studio quel mattino, o suppongo potrebbero essersi presentati diverse centinaia di bambini, ogni mattino circa 2,5 milioni di giudei nella nazione, questi bambini entravano, molti nati, ogni 8 anni la madre doveva venire o offrire l'offerta per la purificazione, ora ecco venire Simeone seduto là, sapete, probabilmente leggeva il rotolo di Isaia, non so, ma tutto ad un tratto, ora se lo Spirito Santo vi ha fatto una promessa, lo Spirito Santo deve mantenere quella promessa, se è realmente Dio, se egli... Se un uomo si presenta e dice una certa cosa, Dio non la sostiene, non è la scrittura tanto per cominciare, dimenticatela. E se dice che è così e Dio ancora la sostiene, è ancora errata, poiché Dio interpreta il suo messaggio, egli è il suo stesso interprete. Se quello che dice viene a compimento, allora Dio disse ascoltatelo perché è la verità. Quello è solo buon senso, se dice che accade e accade, quello rende noto. Deve essere ogni volta esattamente la verità, perché Dio non dice bugie. E così, ecco qui Simone che siede là, sopportando la persecuzione, era rimanente, aveva udito Giovanni, il piccolo rimanente di quel giorno, ed ecco che era seduto là, ascoltando questo rotolo, sapendo che Giovanni stava venendo, perché lui era parte del rimanente, la parola gli era stata rivelata, e tutto a un tratto, quando quel neonato entrò nel Tempio, allora fu dovere dello Spirito Santo rivelare che era là. Perciò lui, mosso dallo Spirito, uscì dal piccolo studio, direttamente giù attraverso la sala, raggiunse quella fila di donne, scese dritto lungo quella fila di donne finché arrivò giù dove era questo neonato, da cui loro tutti stavano lontani, prese il neonato nelle sue braccia e disse, Signore, lascia che il tuo servitore si riparta in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E in quel tempo un'altra dei pochi eletti di quel giorno era Anna, una profetessa. Era seduta là, cieca, in un angolo. Si alzò, cieca. Ed eccola arrivare, guidata dallo Spirito, in mezzo a tutte le donne e alla gente che si accalcava dentro e fuori dal Tempio, finché arrivò proprio dritto dove era il Cristo bambino. Se lo Spirito Santo poteva guidare una donna cieca, lui, che ne è di un gruppo di persone pentecostali che si ritiene e abbia la propria vista? Oh, non andrò oltre. Sapete, da là in poi, notate. Oh, mai. In che modo quella chiesa deve essersi trovata nuovamente in un terribile disordine? Deve essere stata di certo in quel giorno. Ma ciò scosse quel piccolo rimanente, come ho detto. Ora, siamo onesti ora. Se vediamo quella chiesa in quella condizione oggi, non siamo noi arrivati di nuovo a quel tempo. Consideriamo ora semplicemente le cose della promessa della Bibbia che sarebbero accadute nella chiesa in questo tempo. Vediamo ciò che accade nel mondo e vediamo che è alla sua fine. Guardiamo ora nella chiesa. Lei, la Chiesa, ebbe dolore di parto sotto l'utero. Ora sappiamo che ci sono 7 epoche della Chiesa e 7 messaggeri per quelle epoche della Chiesa, in accordo a Apocalisse. Ora, quando Lutero dovette farsi avanti, ciò certamente gettò la Chiesa nel dolore di parto, però generò un Lutero. Questo è giusto. E dopo quello entrò di nuovo in travaglio, così generò un Wesley, proprio così. Andò di nuovo avanti e generò una Pentecoste. Ognuno di quei messaggeri della loro epoca scossero il indietro alla parola, il messaggio della loro epoca, il messaggio secondo la Bibbia. Ho pubblicato un libro su quello che sta per uscire, il commento dei primi 4 capitoli di Apocalisse, leggetelo non appena riusciamo a stamparlo. E adesso prova senza ombra di dubbio quel che era il messaggio di Lutero, la giustificazione, quel che la santificazione, il prossimo processo, la nascita naturale, e poi vengono i pentecostali, esattamente. Ora, notate, ogni epoca scosse la Chiesa e le diede dolori di parto. Ma cosa fecero? Dopo che i dolori di parto vennero, anziché procedere con la parola, misero insieme un gruppo di uomini proprio come fece la prima. È esatto. proprio dopo lo scuotere degli apostoli, allora troviamo che lei si spense di nuovo, poi scopriamo che si presentarono molti degli altri, Agabo e molti dei grandi riformatori là in principio, ogni epoca l'aveva fatto mentre studiate il concilio pre-Niceno, i padri di Nicea è completamente indietro, lo trovate tutto indietro e ogni epoca veniva scossa, ogni volta un messaggero si faceva avanti con così dice il Signore. Ora lei si trova nella fase peggiore, in cui, in accordo alla scrittura, in cui sia mai stata. Noi ci troviamo nell'epoca della chiesa di Laodicea, una ricca ma accecata epoca della chiesa che non lo sa. Non c'è stato nessun luogo nella Bibbia dove Cristo è mai stato posto fuori dalla chiesa tranne l'epoca di Laodicea. Lei si trova nella peggiore epoca e più marcia che sia mai stata, diceva io siedo come una regina, non ho bisogno di nulla e non sai che sei nuda, miserabile, cieca, povera e non lo sai. Sì, Signore, disse io ti consiglio, vieni a comprare del collirio da me affinché io possa aprire i tuoi occhi. E quello, certamente, il collirio di Dio porterà certamente luce alla chiesa se essa vuole aprire i suoi occhi a ciò che Dio ha detto. Notate, rapidamente ora. Ora lei è in quella fase, senza ombra di dubbio. Ci troviamo nell'epoca della chiesa di Laodicea. Ora, il messaggero di lei è promesso, in Malachia al quarto capitolo, lui ha promesso di farlo, il messaggio deve riportare la parola, riportare le persone alla parola. La nascita deve esserci, lei deve partorire una nuova nascita, secondo Malachia 4. Nel mondo della Chiesa oggi ci sono due sistemi che operano. Ascoltate molto attentamente ora. Ora voglio vedere se direte amen a questo. Ci sono due sistemi che operano nel mondo della Chiesa oggi. E mi toglierò questo di dosso e poi l'avrò completato. Tutti noi sappiamo che è la parola di Dio e il sistema denominazionale. Ci sono due sistemi all'opera. Proprio come erano loro, Giacobbe ed Esaù, uno secondo lo spirito e l'altro secondo la carne. E che cos'è? Esaù e Giacobbe stavano combattendo nelle viscere della madre perfino nel momento in cui nacquero. E così sono le denominazioni e la parola. Combattono una contro l'altra. Lo sono state fin da quando Lutero dapprima portò la prima riforma. Spero sia abbastanza semplice affinché possiate comprenderlo. Vedete, questi uomini se prendono questa ed escono con essa possono capire meglio ciò. Vedete, per portarla a un punto in cui voi comprendereste. Voglio solo porre un seme. Poi spero che lo facciano venire alla vita. Notate, vedete. È sempre stato così. Ecco la ragione per cui ha dei dolori di parto, perché c'è un combattimento in lei. C'è un Esaù, proprio un uomo del mondo, molto religioso, o egli è a posto, è un buon tipo, puro, morale, per quanto ne sappia, ma non sa niente riguardo a quel diritto di primogenitura. È nato in quel modo, è formato in quel modo. E Giacobbe, non mi importa quel che sia, vuole quel diritto di primogenitura, lui è quello spirituale. E loro due oggi sono nel grembo della Chiesa. C'è un grandissimo sistema che prova ad essere formato, chiamato il Concilio Mondiale delle Chiese, e dal grembo della Chiesa stanno venendo fuori due figli. Prendete semplicemente nota della mia parola. Il mondo è... La parola deve partorire, la Chiesa sposa parola. La Chiesa deve essere partorita da lei, una sposa per Cristo. Quelli che si addormentarono in tutte le epoche comporranno quella sposa che esce alla parola a cui essi uscirono, come dai vostri piedi arrivano al vostro capo. Lei diventa più grande e dovete averne di più e così via. Come il corpo cresce, così cresce il corpo di Cristo. E poi alla fine il capo verrà adesso. Il capo adesso verrà. Ora, se notiamo, perché esso è tutto congiunto al capo, il capo fa la svolta tirando, ma questi sistemi non cresceranno da quello. Perché è un sistema e non può produrre. Un l'olio non può produrre un fascio di grano. Ma si trovano entrambi nello stesso campo, bagnati dalla stessa acqua e dalla stessa luce solare. Uno è la parola e uno non è la parola. E loro due si combattono, sono stati a combattere fin dalla prima riforma e combattono ancora. Ora non devo andare affatto oltre su questo, non è vero? Sapete sicuramente di cosa sto parlando, signore. Ci siamo. Siete un sistema. In quale sistema vi trovate voi? Ora, immaginate soltanto, se foste vissuti indietro in quei giorni, sotto lo scuotere dei profeti di Dio e delle parole che vennero fuori, da quale parte avreste voluto essere là in passato? Avete la stessa scelta oggi. Si sta preparando per dare alla luce la perfetta parola là dietro e la parola sta venendo per la sposa parola come una donna è parte di un uomo presa da lui. Così la Chiesa dovrà essere una Chiesa che si attiene alla parola. Ogni parola della Bibbia. Non sistemi, dogmi, né niente aggiunto ad essa. Dovrà essere una non adulterata, pura, vergine parola. Esatto. E nei giorni della luce di Lutero, quando il catenaccio della Chiesa era serrato, Lutero lo forzò e andò sotto le doglie, ma lui si fece avanti, il giusto vivrà per fede, e questa non è la comunione. Ora scopriamo che sotto i giorni di John Wesley, lei soffrì di nuovo le doglie, ma la nacque un Wesley. Ma cosa fece lui? Andò dritto indietro come fece la madre. Poi sotto i giorni pentecostali, i vostri padri e le vostre madri vennero fuori da quella cosa e la odiarono. Uscirono per strada, vostra madre senza calze addosso, battendo su una vecchia latta e parlando del battesimo, Spirito Santo e qualche vecchia chitarra, si mettevano sui binari del tram, stavano tutta la notte in prigione. E noi siamo così formali e siamo ritornati direttamente in un'organizzazione e ci siamo fatti la stessa porcizia, trascinando i loro figli indietro in quello da cui vennero fuori. Si rivolterebbero nella tomba, si vergognerebbero di voi. So che è duro, ma è la verità. Voi dite, pensavamo che tu amassi la gente. Se l'amore non è correttivo, allora come potete produrre amore? L'amore è correttivo. E io amo il mondo, sono zelante della Chiesa di Dio. E vedere questi sistemi che la stanno vincolando sotto dogmi, sta marcendo, e Dio dichiara che la sua parola è la verità e loro ancora si aggrappano a ciò. Amen. Questo è vero, fratello, sorella. Sapete che è la verità. È semplicemente questo, è la semplice maniera di dirlo. Non si tratta di analizzare il greco o cose simili, ma si tratta di analizzare e vedere il buon senso. Sicuramente riuscite a comprendere questo. 2 più 2 fa 4. Vedete, ora sappiamo che questo è giusto. Ora, la parola deve produrre la sposa. Ma il vecchio sistema deve conservare la sua specie. Deve produrre un Esaù che vendette i suoi diritti di primogenitura. Eccolo venire. Lo sento. Spero non pensiate che sia pazzo, ma se lo sono lasciatemi stare. Mi sento bene in questo modo. Sto meglio in questo modo di quando ero nell'altro modo. Io posso essere pazzo per il mondo, ma io so dove sono. So dove mi trovo. Guardate. Ciò produrrà un neonato nato morto. Un sistema ecclesiastico che riunirà tutte le denominazioni per produrre un Esaù che odia Giacobbe. Amen. Spero lo vediate. Una denominazione morta, nata morta. Tutte loro vanno assieme. Oh, credenti della parola, arrendetevi al mio messaggio. Ascoltatemi, non il mio messaggio, ma il suo messaggio, che egli dichiara fermamente essere la verità. Dovete scegliere da qualche parte. Dopo di questo non potete star seduti tranquilli, dovete fare una scelta. Ricordate l'altro giorno laggiù al Westward Hall, in quel mattino, quella colazione, come il Signore mi ha permesso di mostrarvi quel grano, come è spuntato attraverso Lutero, attraverso Wesley, le infiorescenze e così via, e fuori le piccole infiorescenze, ogni chiesa rappresentata in uno stelo di grano, e poi scendeva direttamente quel grano come esso era, e c'era quel piccolo guscio che sembrava proprio esattamente come il vero chicco di grano. Quando andate fuori e guardate, se non conoscete il vostro grano, direte che avete il grano, però è soltanto un guscio. Poi lo aprite quel guscio e non c'è grano affatto. Là nel fondo c'è una piccola gemma di vita che si fa avanti, e prendete una lente, osservatelo. Quando la Pentecoste prima venne fuori, era così vicina che Gesù disse in Matteo 24:24 avrebbe seduto gli stessi eletti se fosse possibile. Che cosa doveva fare? Un sostegno per il grano. Esatto questo? Ora l'infiorescenza, guardate qui, la foglia non assomiglia al grano che andò dentro, tanto meno l'infiorescenza, però vi assomiglia un po' di più, e il guscio vi assomiglia molto, ma non è ancora il grano, è il portatore del grano. Non vedete come quei messaggi sono giunti con dolore di parto, però la vita se n'era andata proprio da là per andare al messaggio seguente. La vita andò direttamente da Lutero al messaggio di Wesley, direttamente al messaggio di Wesley al messaggio pentecostale. Ora di nuovo tempo di lasciare il guscio. Qual è il problema? C'è la natura in ogni forma che dichiara che è la verità. Ora vedete perché pensate che sia pazzo? Forse lo sono, come ho detto, ma c'è qualcosa in me, non posso fermarla. Non sono io che ce l'ho messa. Non è mai venuta per mia scelta, è Dio. E Lui la conferma per dimostrare che è la verità, per renderla la verità. Non che io abbia qualcosa contro Lutero, Wesley, Pentecostali, Battisti o chiunque. Niente contro nessuno. Sono i sistemi contro cui sono contro, perché la parola è contro, non gli uomini. Osservate questi sacerdoti ed ecclesiastici seduti qui oggi, non sarebbero qui se avessero dato ascolto al sistema, ma hanno avuto la comune audacia della parola di Dio di uscire e accettarla. Alleluia! Significa lode al nostro Dio. Non vi ferirà. Significa così sia, io lo credo. Lo credo e so che è la verità. È rivendicato essere la verità. Un giorno Lo scoprirete, forse troppo tardi. Osservate ora, osservate. La Bibbia dice: sua moglie si è preparata al termine dell'epoca. Come si è preparata lei? Per diventare sua moglie. E che cosa fa lei? Che genere di indumento portava lei? La sua propria parola. Lei è vestita nella sua giustizia, ecco cos'è. Cioè, giusto, vedete? La visione. Notate, concludendo proprio ora, voglio dire questa cosa prima di concludere. Ecco cosa mi ha guidato a dire questo. Ora, è il così dice il Signore. Se un uomo dicesse questo all'esterno, introducendo del suo stesso pensiero, sarebbe un ipocrita e perciò dovrebbe andare all'inferno, proprio così. Se cercasse di prendere un gruppo di persone, brave persone come queste, e sedurle, bene, sarebbe un diavolo in carne umana. Dio non lo onorerebbe mai. Pensate che Dio onorerebbe un diavolo, una menzogna? Mai. Vedete, passa al di sopra delle loro teste e non lo afferrano, e li tira fuori gli eletti. Considerate tutti i profeti attraverso l'epoca, come li prese gli eletti. Guardate, scendendo da una parte all'altra, che fino alla Riforma, come la Chiesa Cattolica Romana bruciò Giovanna d'Arco al rogo per essere una strega, proprio così. E più tardi scoprirono che non lo era, era una santa. Naturalmente fecero penitenza e seppellirono i cadaveri dei petri e li buttarono nel fiume, però sapete, quello non lo mette a posto nel libro di Dio. No! Hanno chiamato cattolico anche San Patrizio, vedete? E lui è più o meno cattolico quanto lo sono io. Così sappiamo, osserviamo i suoi figli, osservate il luogo, osservate come molti furono uccisi là, considerate il martirologio e vedrete come molti furono uccisi. Vedete così? Ma la pretesa della gente, quello non lo rende così, e quel che Dio disse prova che è la verità. Provate tutte le cose, mantenetevi fermamente a ciò che è buono. Ora troviamo, ora qui, una mattina, circa alcuni mesi fa, stavo uscendo di casa e venne una visione. E sfido chiunque qui presente, che ha saputo tutti questi anni, di dire una volta che il Signore mi abbia mai fatto dire così dice il Signore che non sia avvenuto. Quanti sanno che è la verità? Alzate la mano. Esatto. Potrebbe qualcuno dire il contrario? È vero. Non prestate attenzione al messaggero. Guardate al messaggio che è. Ecco di cosa si tratta. Vedete, non è quello. Non fate attenzione alla piccola persona pelata, sapete, perché è solo un essere umano, tutti, noi siamo proprio tutti gli stessi, ma guardate ciò che sta accadendo, ecco cosa lo dichiara. Fui preso, ora so che la gente dice ogni genere di cose, sappiamo che gran parte non corrisponde al vero, non posso rispondere per quello che un altro, qualche altro uomo dice, devo rispondere per ciò che dico io, posso soltanto dire se è la verità o meno, io sono quello che deve essere il responsabile, non cosa dice qualcun altro, non posso giudicare nessuno, sono stato inviato a giudicare, ma a predicare il messaggio, vedete. Dovevo avere un'anteprima della Chiesa e fui preso da qualcuno che non riuscivo a vedere e sono stato posto su, per così dire, come una tribuna e sentii la musica più dolce che abbia mai udito e guardai e stava arrivando un gruppo di piccole signore, più o meno sembravano essere età attorno ai 20, 18, 20. E tutte loro avevano capelli lunghi, sistemati in diversi vestiti, tipi di vestiti, stavano marciando proprio più perfettamente possibile al passo con quella musica. Ed esse passarono dalla mia sinistra, girando in questa direzione, e le osservavo e guardai per vedere chi mi stava parlando, e non riuscivo a vedere nessuno. Poi sentii che arrivava una banda di rock and roll, e quando diedi una scorsa al mio fianco destro che veniva in questa direzione, ritornando, ecco venire le chiese del mondo. E alcune delle... ciascuna portava la sua bandiera dal luogo in cui esse provenivano, alcune delle cose dall'aspetto più lurido che abbia mai visto in vita mia. E quando venne fuori la chiesa americana, era la più spaventosa che abbia mai visto. Il Padre Celeste è mio giudice. Avevano addosso quelle gonne scandalose, grigie, come una di queste ragazze del bar, senza la parte posteriore quassù, tenendola in alto con un pezzo di carta che sembrava grigia e come la danza hula, il rossetto, calzoncini, capelli corti e fumando sigarette e attorcigliandosi mentre, contorcendosi mentre andavano al passo del rock and roll. E io dissi, è quella la chiesa degli Stati Uniti? E la voce disse, sì, lo è. E quando passarono, dovevano tenerla così e si misero la carta di dietro quando passarono. Io cominciai a piangere. e pensai soltanto, tutto il mio lavoro, tutto ciò che ho fatto, e ogni cosa che noi ministri abbiamo imparato insieme ai fratelli, io non so quanto voi vorreste credere circa queste visioni, ma per me la verità è sempre stato dimostrato essere vero. Quando vidi quello e sapendo quello che stava avvenendo, il mio cuore sembrava spezzarsi in me. E che cosa ho fatto? In che modo l'ho mancato? Sono rimasto proprio con quella parola, Signore, come ho potuto farlo? E dissi, perché hai potuto darmi una visione non molto tempo fa e mi sono visto là dentro e dissi, bene, dovranno essere loro giudicati, e gli disse, pure il gruppo di Paolo, dissi, ho predicato la stessa parola che ha predicato lui. Gli uomini di affari cristiani hanno portato l'articolo e dissi, perché? Perché sarebbe così? E vedevo quella comitiva di prostitute passare così, acconciate in quella maniera e chiamata la chiesa, Miss Stati Uniti, e io vedi proprio meno. Poi immediatamente udì quella pura dolce musica venire di nuovo ed ecco venire quella piccola sposa che passava di nuovo e disse, non di meno ecco che cosa ne è uscito fuori. Quando lei passò era esattamente come quella che c'era al principio, camminando al passo della musica, della parola di Dio, continuando a marciare. Quando vidi ciò, stavo là con ambedue le mani in alto così piangendo e quando tornai in me stavo là sul mio portico, là fuori guardando dritto al di là del campo. Che cosa? Lei deve essere la stessa sposa, la stessa specie, edificata dalla stessa specie di materiale che era lei al principio. Ora leggete Malachia 4 e vedete se non siamo tenuti a avere un messaggio negli ultimi giorni che volgerà i cuori dei figlioli di nuovo ai padri. Indietro all'originale messaggio pentecostale, parola per parola, fratelli, ci siamo. Ora, questa chiesa è tenuta a ricevere un segno, è il suo ultimo segno. Scopriamo qui nella scrittura, vediamo i grandi dolori di parto che ci sono in questa epoca, lo dice Anna, e Sanase, la loro chiesa sta nascendo di nuovo, no, non ci sarà un'altra organizzazione. Chiunque sa che ogni volta che un messaggio viene emanato, chiedete a questi storici, dopo che un messaggio viene emanato, ne saltava fuori un'organizzazione, oh, Alexander Campbell, tutto il resto, Martin Lutero, ogni cosa, cioè ne fece un'organizzazione. E di solito un messaggio, un risveglio, dura solo circa 3 anni. Questo sta durando da 15 anni e non c'è stata nessuna organizzazione che ne è derivata, perché il guscio era l'ultimo. Siamo alla fine. Vedete i dolori di parto? Vedete di cosa si tratta? Sarà portato fuori solo un rimanente. Solo un rimanente sarà portato fuori. E questa è la ragione per cui grido, affaticandomi, incitando, mettendo da parte ogni favore d'uomo sulla terra per trovare favore presso Dio e avanzare solo nella sua parola. Lei si trova nelle doglie, ecco qual è il problema. Sta per partorire, deve fare la sua scelta. La scritta è sulla parete. Vediamo che la terra è proprio quasi pronta a passare. Proprio così. E vediamo la Chiesa, lei è così in marcia, è quasi pronta a passare. E i dolori di parto sono su tutto ciò, sia sul mondo che sulla Chiesa. E si è sul punto che nasca un nuovo mondo e nasca una nuova Chiesa per andarci, per il millennio. Lo sappiamo. Guardate, Dio le dà, e ascoltate questo attentamente, poi concluderò, il suo segno finale, il suo messaggio finale, il suo segno finale. Il suo segno finale è che lei deve arrivare nelle condizioni in cui era al principio, il mondo, la Chiesa. Guardate com'era al principio, tutti quegli anni senza, da Malachia fino a Gesù. Osservatela in tutti gli anni ora. Osservatela del tutto nel passato, là dietro, la corruzione che hanno dentro essa. Guardate la terra come era in ogni tempo, come i giorni di Noè e così via. Deve essere nello stesso tipo di simbolo e non lo vediamo come fu ai giorni di Noè. Vediamo tutte queste cose modellarsi. E poi riceviamo un segno finale in Luca, il 17 capitolo, il 28 versetto. Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Poiché, come fu a Sodoma, vedete, ora Gesù lesse questa stessa Bibbia, la stessa Genesi che leggiamo noi, ora attentamente, non mancatelo. La stessa Bibbia che leggiamo noi, la lesse Gesù, e lui disse alla sua chiesa, guardate indietro e vedete quando i giorni di Sodoma ritornano di nuovo. Gente pervertita, uomini che perdono la loro naturalezza. Guardate l'omosessualità come ciò oggi è in aumento attorno al mondo. Un giornale, proprio recentemente, dovreste venire nel mio ufficio e leggere le lettere delle madri per i loro ragazzi. L'omosessualità è in aumento, penso sia il 20 o 30%, solo in California durante l'anno scorso. Una grande quantità di perfino persone del governo, è dimostrato che sono omosessuali. Voi uomini del governo lo sapete, nella vostra rivista, l'ho letto. E in diverse cose che hanno avuto luogo, se voi Ora, solo la giusta comprensione della scrittura, questo è esattamente ciò che Dio disse sarebbe venuto. Colui che parla in lingua e preghi pure che possa interpretare. Sia questo vero? Vi ho detto la verità, allora Dio è qui che lo rivendica, è la verità, questo è vero. Guardate ora, qual era quell'ultimo messaggio che riferì Gesù, come fu ai giorni di Sodoma? Osservate ora, proprio prima che il mondo gentile fosse bruciato, il fuoco. Cercate ora di comprendere. Cosa accadde? C'era un gruppo di persone, tiepidi membri di chiesa, come Lot e il suo gruppo giù a Sodoma. C'era un altro uomo che ne era già uscito. Tanto per cominciare, lui non ci si trovava. Quello era Abramo, colui che ebbe una promessa di un figlio futuro. Lo comprendete? Dite amen. D'accordo. E ora, proprio prima che venisse il culmine della distruzione, Dio apparve ad Abramo in molte forme, ma questa volta gli apparve come un uomo. Era un uomo. E lui si avvicinò a Dio. Ora voi dite, non era un uomo. Cioè, era Dio nell'uomo. Abraham lo chiamò Elohim. Era un uomo. E guardate, si mise a sedere con la schiena rivolta alla tenda e disse, dov'è Sara tua moglie? E disse, lei è nella tenda dietro di te. E disse, io vi visiterò in accordo al tempo della vita perché ti ho fatto una promessa. E Sara rise e lui disse, perché ha riso Sara? Vedete? Ed ecco cosa avveniva in quel giorno. Proprio per mostrare l'ultimo segno che Abraham vide, il gruppo eletto tirato fuori, lontano da Sodoma. Ora, non mancate questa parabola, qualunque cosa facciate. Il gruppo che era stato tirato fuori, che anzitutto non era a Sodoma, tuttavia due degli angeli scesero a Sodoma. E quando loro arrivarono laggiù, troviamo Lot, ed egli lo trovò in una condizione ricaduta. Tutti gli omosessuali e perversioni, conoscete la storia. Ma ci fu uno che rimase con Abraham, ed era Elohim. E si predicarono la parola laggiù, predicando, la parola li accecarono e loro non poterono trovare la porta. Ecco cos'è oggi. Ma colui che era quel gruppo il quale fu tirato fuori, compì un miracolo davanti ad Abraham per mostrare chi lui era. Ed era con Abraham. Lui disse, perché Sara ha riso riguardo a questo bambino? E Sara uscì e disse che non aveva riso, e lei disse, tu però hai riso. E lui l'avrebbe ucciso seduta stante se lei non fosse stata una parte di Abraham. Così Dio ucciderebbe noi se non fossimo una parte di Cristo. La misericordia di Cristo ci tiene tutti uniti, noi increduli, in perversioni nella parola. Ma notate cosa accade. Gesù ora si volta indietro e dice, come fu ai giorni di Lot, così sarà nel tempo della fine, quando il figlio dell'uomo comincia a rivelarsi. Vedete, figlio dell'uomo, sempre nella Bibbia è un profeta. Vedete, lui venne nei tre nomi di figlio, figlio dell'uomo, figlio di Dio, figlio di Davide, vedete? E lui pronunciava il suo nome, figlio dell'uomo, perché quella era l'opera che lui compì, di un profeta, un veggente, e disse, nei giorni come era in Noè, quando il figlio dell'uomo comincia a rivelarsi, quello sarà il tempo della fine. Riflettiamo semplicemente ora, giusto un minuto. Il mondo non ha mai avuto un messaggero. In tutto il mondo abbiamo avuto Finney, Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvino e così via. Tutto intorno al mondo messaggeri per la Chiesa in questi dolori di parto. Ma non abbiamo mai avuto fino a questo giorno un uomo che sia uscito con un messaggio internazionale con il suo nome che termina in H-A-M. A-B-R-A-H-M, che è 6 lettere, A-B-R-A-H-M, 7 lettere. Ne abbiamo oggi uno di nome G-R-A-H-M, 6 lettere, 6 il numero del mondo, il giorno della creazione. Quando mai ebbe il mondo un uomo fino ad ora che predica giù nel cosmo, laggiù nel mondo, laggiù chiamando fuori la gente, ravvedetevi, ravvedetevi, perite e uscite da ciò, fino a quest'epoca. G-R-A-H-M. Guardate cosa sta facendo, predica la parola, accecando quelli di fuori, chiamando uscite, un messaggero da Dio. Gesù disse che sarebbe proprio avvenuto quando il figlio dell'uomo si rivelerà. Ora quello, dove si trova questo? Là fuori negli ordinamenti di chiesa, nel mondo. E a causa di ciò cominciano a odiare l'uomo. Ma ricordate, c'era anche un gruppo, che era un gruppo spirituale, il gruppo di Giacobbe, non il gruppo di Esaù, c'era un gruppo di Giacobbe che stava aspettando il figlio che non si trovava in quella Babilonia e loro ricevettero un messaggero. Comprendete? Abraham, A-B-R-A-H-M, loro ricevettero un messaggero. E quel messaggero, quale fu la grande cosa eccezionale che egli compì per mostrare che era il tempo della fine? Egli discernette i pensieri che erano nella mente di Sara. E Gesù, il figlio di Dio che fu fatto carne, mostrando che lo Spirito di Dio sarebbe sceso di nuovo in quel piccolo gruppo eletto nel tempo della fine e si rivelerebbe nella stessa maniera. Dolore di parto. Oh, fratello, per favore, cerca di comprendere. Cerca fortemente. Apri il cuore solo un minuto. Guarda a Cristo. Quello stesso Dio è proprio qui ora. Quello stesso, Egli ha promesso queste cose. E se Egli le ha promesse, certamente è in grado di realizzarle. Chiniamo i capi solo un momento. Voglio proprio che pensiate solennemente. Padre, è nelle tue mani ora, ho fatto tutto quello che posso fare. Prego che tu aiuterai le persone a comprendere. Il seme è stato piantato. Versa l'acqua, lo Spirito sopra di esso, Signore, e annaffialo per la tua gloria. Se ho commesso un errore, Signore, non avevo intenzione. Prego Dio che tu lo interpreti correttamente ai loro cuori, affinché possano vedere e comprendere. Accordalo, Signore, nel nome di Gesù, lo prego. Amen. Il Signore vi benedica. Vi amo. Questo Dio che ha predicato questa parola, questo Dio che è responsabile per questa parola, io sono solo responsabile di pronunciarla, Egli è colui che deve vivificarla. Quello stesso Dio è qui. Ora, quanti laggiù hanno un bisogno? Alzate la mano. Ha Lui promesso di fare queste cose negli ultimi giorni? Guardate a me ora. Ora, come dissero Pietro e Giovanni, guarda a noi, come se, vedete, glielo disse a lui. Guardate ora in questa direzione, non muovetevi in giro, per favore. Questo è proprio, sto cercando con tutto il cuore dentro di me. Siate proprio davvero riverenti, vedete, ognuno di voi, uno spirito, quando vi muovete, naturalmente siete un'unità e sto cercando di afferrare la fede delle persone. Una piccola donna passò vicino e toccò la sua veste, uscì e si mise a sedere. Gesù le disse quali erano le sue sofferenze e lei fu guarita. Ed ora Egli ha promesso di farlo di nuovo, il figlio dell'uomo si rivelerebbe come Lui fece a Sodoma. Il mondo si trova in quella condizione, la Chiesa si trova in quella condizione. Ha ora Dio mantenuto la sua parola. Guardate se l'ha fatto o meno, o abbiamo avuto segni, saltare, parlare in lingue, profezie, eccetera. Ma aspettate, c'è un altro segno. Oh, abbiamo molte imitazioni carnali, quello fa solo risplendere quello vero. Ogni dollaro fasullo farebbe risplendere quello genuino. Pregate ora, credete. Semplicemente, io vi sfido a farlo. Guardate, e credete quello che vi ho detto. Quanti credono che sia la verità? Non mi importa, chiunque voi siate, comunque voi siate, io prego, ognuno qui dentro, per quanto sappia, è un totale estraneo tra Bill Dowds e sua moglie, seduti proprio qui, per quanto sappia. Ritengo di conoscere questo piccolo predicatore qui dalla Germania, che siede là, fratello, due o tre persone che siedono proprio là, qualcuno là in fondo all'uditorio, mi pare, soltanto in fondo, vi sfido a credere che quello che ho detto è la verità. Credete quando quell'angelo del Signore scese laggiù sul fiume 33 anni fa e fece questa osservazione? Come facevo io a sapere? Il mio proprio pastore Battista mi cacciò dalla chiesa e disse, tu hai avuto un incubo, Billy. E sì, un incubo affatto, dottor Davis. Se questa è la maniera che vuoi, l'atteggiamento che prenderai, puoi anche prendere la mia tessera di membro. Sapevo che ci sarebbe stato qualcuno, qualche parte, che ci avrebbe creduto. Dio non avrebbe inviato un messaggio, ma che non ci sia qualcuno per riceverlo. Certo, quando mi fece avanti per pregare per gli ammalati, era molto bello. Ma quando ho cominciato a dirvi la verità dalla parola, allora è stato differente. Dovreste saperlo, ogni messaggio è stato in quel modo. Gesù era meraviglioso quando andava in chiesa e guariva le persone e tutto, ma quando un giorno si mise a sedere e disse, io, Padre mio, siamo uno, quello lo fece, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Egli non lo spiegò, voleva vedere chi sarebbe rimasto vicino a lui. Esatto. Cosa pensate voi, una folla con dottori, cose simili, direbbe, quello è un vampiro, mangiare la sua carne, bere il suo sangue. Però non lo spiegò mai, non lo spiegò mai. Ma ciò nonostante, quella parola si affermava e quegli apostoli, per loro faceva lo stesso. Loro la comprendevano, la credevano comunque, vedete. Sapevano, perché avevano visto le opere di Dio, sapevano che lo era. E disse, esse sono quelle che testimoniano di me. Qui c'è un uomo, una donna seduto proprio qui, ha la mano alzata. Ora, potete chiamarmi fanatico se volete, ma quella stessa colonna di fuoco che guidò i figli di Israele attraverso il deserto è proprio sopra quella donna. Ora ricordate, Gesù disse, ancora un po' il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete. Io vengo da Dio e vado a Dio. Dopo la sua morte e sepoltura, lo disse ai giudei, gli disse io. Egli era quella roccia che era nel deserto, egli era quella colonna di fuoco, io sono colui che sono. Chi sono io? Sono quella colonna di fuoco in quel cespuglio ardente, esatto. Ed egli fu fatto carne e dimorò fra noi e disse io vengo da Dio e ritorno a Dio allo scopo di ritornare nella forma dello Spirito Santo. Ed egli è qui con noi oggi. Fotografie scientifiche scattate di essa. Eccolo qui per dimostrare più di ogni fotografia scientifica, più di ogni cosa, è qui per dimostrarlo, perché essa è lui. Io, il figlio dell'uomo, sarò rivelato in questo giorno. Ora, egli stava là, e la sto proprio osservando. Voi dite, la vedi tu? Giovanni la vede, anche lui, ma gli altri no. Guardate, per dimostrarvelo, ora, quella donna è un'estranea per me. Non l'ho mai vista in vita mia. Ma lei ha qualcosa che non va con una delle sue membra per cui stia pregando. Esatto, signore. Hai avuto un'operazione. Quello che siede seduto vicino a te è tuo marito. Non siete di qui. Siete dalla California. Il vostro nome è Roland. Anche la tua sofferenza allo stomaco è finita, signora. Avevi un disturbo allo stomaco, non è vero? È tutto passato. La tua gamba è sanata. In quel giorno il figlio dell'uomo, qui, seduto proprio qui, in fondo, nel mezzo, c'è un uomo. È un uomo di colore. È qualcosa che non va agli occhi. Egli è una... sì. Lui, il suo lavoro che fa, fa qualcosa in merito a un'automobile. Lucida automobili, un lucidatore d'automobili. Esatto. Ti fanno male gli occhi. Tu hai appena creduto, è così. Ti è accaduto realmente qualcosa di strano. Tuo nome è Fred. Proprio così. Tuo cognome è Con. Esatto. Credi ora? Allora gli occhi non ti daranno più fastidio. Non ho mai visto l'uomo in vita mia prima. L'uomo proprio là dietro, in fondo. Neanche lui viene da qui. È dalla California. Ha una schiena malandata. Signor Owens, sei tu. Che il Signore Gesù ti renda sano. Non ho mai visto l'uomo in vita mia. Non so nulla di lui. Seguo semplicemente quella luce mentre essa procede. Se potete credere, tutto è possibile per coloro che credono. Il piccoletto seduto qui ha un'ernia. Porta gli occhiali, un abito grigio. Fred, Dio ti guarisce se lo credi. Lo vuoi accettare? Va bene. Non l'ho mai vista in vita mia. Signora Holden, seduta laggiù, dall'altra parte, che soffre con un disturbo all'occhio, non conosco la donna, non l'ho mai vista in vita mia, ma ciò è vero. Vedete? Se potete credere, perché piangi, sorella? Hai un esaurimento nervoso, bronchite, sofferenza al cuore. Credi che Dio ti farà stare bene? Seduta alla fine di quella panca là? Sì, se credi con tutto il cuore, Gesù Cristo si sanerà. Tutto quel nervosismo se ne andrà da te. Ti sentirai di nuovo nella tua giusta condizione. Il diavolo ti sta mentendo. Vuoi accettarlo? Alza la mano ora, di lo accetterò allora, ok? Tutto passato. Cosa? Questa chiesa sta passando un dolore di parto? Perché non volete fare la vostra scelta ora nella sua presenza? Vi ho mostrato con esattezza la parola ciò che disse sarebbe stato. Perlustrate questo edificio, chiedete a chiunque sia mai stato raggiunto, a cui abbia mai parlato qualunque cosa fosse, vedete se li ho mai visti o li ho conosciuti qualcosa di loro. Pensate che un uomo possa fare questo? È totalmente impossibile che ciò accada. Che cos'è? È il figlio dell'uomo. La parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio che discerne dello spirito i segreti dei cuori. Proprio esattamente come esso era quando fu fatto carne qui sulla terra, nel figlio di Dio, ora viene rivelato tramite il figlio di Dio, giacché lui è venuto a chiamare una sposa fuori da quel sistema. Uscite da essa! Siate separati, dice Dio. Non toccate le loro cose impure. E Dio vi riceverà. Siete pronti ad arrendere tutta la vostra vita a Dio? Se lo siete, alzatevi in piedi e dite: per la grazia di Dio lo accetterò proprio ora, per ogni cosa si trova in me. Alleluia! Sia lode a Dio! Gli credete? Allora alzate semplicemente le mani e pregate insieme a me. Confessate i vostri errori. Dolori di parto, è duro morire. Ma morite proprio ora! Morite! Uscite dalla vostra propria incredulità! Uscite da ciò! Questa è la parola di Dio resa manifesta! Proprio come era quando Gesù venne sulla terra! È Gesù Cristo di nuovo dimostrato in mezzo a noi! Abramo, ricevete immediatamente un figlio, il figlio promesso dopo ciò che ebbe luogo. E Gesù sta venendo di nuovo! È il suo spirito, egli è così vicino alla terra, così vicino a venire, che egli è pronto a ricevervi, se siete pronti a ricevere lui. Alzate le mani e pregate insieme a me. Signore Dio, che tutti i sacerdoti si tengano agli altari, che il popolo gridi, possa la colonna di fuoco e la colonna della nuvola muoversi sopra il tuo popolo oggi e renderli sobri, Signore, per rendersi conto della presenza del vivente e onnipotente Dio. Accordalo, Signore, ricevili, rivolgo questa preghiera per ciascuno di loro nel nome di Gesù Cristo. Riempi ciascuno con lo Spirito Santo che non ha lo Spirito Santo. Signore, possa il risveglio di questa campagna, di questa riunione, penetrare proprio ora in un grande, potente effusione dello Spirito Santo. Possano gli ammalati essere guariti, i ciechi vedere, gli storpi camminare. Possa la manifestazione del vivente Dio essere portata nella presenza della gente, come lo è stata questo pomeriggio, e possa la gente riceverla. Nel nome di Gesù Cristo lo chiedo. Alzate le mani e date a Lui lode e ricevete ciò che avete chiesto.